Bene, questo è tutto. Adesso vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Seconda Re. Continuiamo avanti nel nostro studio di questo meraviglioso libro. Seconda Re, capitolo 18. Seconda Re, capitolo 18. Guarderemo dai versetti del 1 fino al 8. Seconda Re, capitolo 18. Però vorrei iniziare con questa domanda. Ti è mai capitato di dover mettere a posto i disastri di un altro? Ti è mai capitato di entrare in una situazione dove ti è toccato entrare e raccogliere il caos, il macello, il disastro che qualcun altro ti aveva lasciato? Forse qualcuno che ha dei bambini può simpatizzare con questa scena, vi succederà regolarmente. Entri in una stanza, mamma, papà, entrate in una stanza, l'avete sistemata e avete lasciato lì i bambini per giocare, e neanche 30 secondi e la stanza è già sotto sopra, è già tutto un disastro. E voi avete poi l'idea, vi proponete di renderlo una occasione di educazione, prendete i bambini che hanno causato tutto questo disastro e vi proponete di rimetterlo a posto. Gioacchino, vieni qua, mettiamo il giochino che è sul pavimento, mettiamo la sua scatoletta. E l'intenzione è buona. E Gioacchino, invece di prendere il giochino, lo lancia in testa alla sorellina come se fosse una granata. Alla fine cosa succede? I tuoi buoni propositi saltano tutti per aria e decidi: lascia stare, sistemo io, e ti tocca raccogliere a te i disastri creati da altri. Vogliamo considerare oggi il grande compito di un uomo di sistemare il disordine, il macello, il caos creato da altri. E ci sono delle lezioni di vita meravigliose di quest'uomo che considereremo. È un uomo che, nonostante si è trovato nella difficile posizione di dover mettere a posto disastri creati da altri, non si è arreso, non si è frustrato, si è dimostrato fedele. E ciò che gli è toccato risistemare non era una situazione lavorativa in cui forse delle persone, dei terzi erano accanniti gli uni con gli altri, non era neanche la necessità di mettere in ordine una stanza o qualcosa del genere. Si tratta di dover mettere a posto il disordine ereditato, che potrebbe aver significato il fine di un popolo intero e, in un certo senso, il fine della vera fede, la vera espressione della fede verso il vero Dio. E l'uomo di cui stiamo parlando, di cui tratteremo per le prossime settimane, si chiama Ezechia, e la sua storia è raccontata in Seconda Re, dal capitolo 18 fino al 20. E questa mattina attingeremo delle lezioni riguardo a quando ci tocca sistemare i disordini fatti da altri, però passeremo le prossime 3 settimane a considerare la vita di quest'uomo che ci ha davvero tanto da insegnare. Quest'uomo, Ezechia, ha vissuto all'incrocio della storia. C'erano tante realtà che si stavano incrociando e che a lui è toccato vivere. Si tratta di un uomo che ha vissuto quando il regno del nord ha visto la conclusione della sua storia, perché è stata deportata in Assiria, e altri grandi eventi stavano accadendo intorno a lui. Viveva in un mondo di cambiamenti e questo cambiamento stava succedendo velocemente. Così per le prossime 3 settimane considereremo delle lezioni di vita di quest'uomo che visse all'incrocio della storia, anche se oggi tratteremo specificamente quello che impariamo dal suo dover ripristinare l'eredità consegnata da un altro. Però Ezechia vive all'incrocio della storia, vive quando tante realtà si stanno svolvendo. Ci sono vite, ci sono persone che possono vivere, sopravvivere, semplicemente mantenendo un profilo basso. Niente succede che gli forza a prendere delle decisioni che poi vanno a ripercutere su altri. Ci sono vite che possono essere vissute un po' sotto il radar, niente che sfida una persona necessariamente a dover tirare fuori il vero metallo e l'acciaio che c'ha dentro. Non è il caso di Ezechia, non è il caso di quest'uomo che vogliamo considerare. Il mondo è il subuglio ai giorni suoi. Come ho detto, lui è il re di Giuda, il re al regno del sud. Durante la caduta di Samaria, la Siria ha sconfitto Samaria e il regno del nord, è anche una minaccia ora per il suo regno. Immagina vivere a questo incrocio, sarebbe simile in Italia, diciamo, vivere a Napoli e vedere come Milano e il nord viene tutto invaso dalla Russia e cominciano a cambiare tante cose a pochi chilometri da dove vivi. E naturalmente lui si è posta la domanda: succederà anche a noi? Faremo noi la stessa fine dei fratelli del nord? E ci sono altre circostanze che ci fanno dire che vive all'incrocio della storia, vive in contatto con due grandi imperi: l'impero della Siria, che adesso nel picco della sua influenza, della sua potenza, però che alla fine si comincia a vedere, e l'altro grande impero è Babilonia, impero che, benché all'inizio, sarà il prossimo potere che dominerà il mondo. Lui vivrà, vedremo nel terzo sermone, questo contatto con la Babilonia. La Siria starà per scomparire, sarebbe come se l'Unione Europea stesse per scomparire, e usiamo di nuovo la Russia, potremmo usare la Cina, come se uno di questi grandi poteri ci inglobassero nella loro politica, nella loro lingua. Questa è la circostanza che segue Ezechia. Ed Ezechia è un piccolo re, in un piccolissimo regno. Si pensa che il regno di Giuda ai suoi tempi sia rimasto poco più che due volte la città di Roma, cioè il territorio di Roma, e lui è un piccolo pesce in un grande stagno, circondato da tutte queste realtà. Ed Ezechia ci insegna cosa somiglia la fedeltà in circostanze difficili. Vedremo tre cose nelle prossime settimane. Oggi, come detto, tratteremo quando sei chiamato a sistemare il macello del passato, questo lo vedremo oggi. Poi la settimana prossima considereremo come affrontare una crisi, e poi tra due settimane considereremo lezioni finali della vita di Ezechia: affrontare la malattia e il pericolo dell'ostentazione. Per oggi vogliamo soffermarci sulla prima lezione della vita di Ezechia vissuta all'incrocio, quando sei chiamato a sistemare il macello del passato. Leggiamo questi versetti. Il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso, e lo chiamò Neustan. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele. E fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui e che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Questa è la parola di Dio. Caro Padre, ti preghiamo di essere in mezzo a noi attraverso il tuo Spirito, affinché possiamo attingere quello che tu hai in mente per noi dalla vita di Ezechia, che ci viene riportato nelle pagine della tua sacra parola, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo considerare quando sei chiamato a sistemare il macello del passato. Prima di tutto consideriamo la situazione ereditata nel versetto 1 e 2. la situazione è ereditata. In questo versetto 1 e 2 leggiamo che Ezechia è re ai giorni di Osea. Osea è il re che abbiamo considerato qualche settimana fa, che era re in Samaria durante il saccheggio e durante la deportazione di Israele. Ezechia è figlio di Acaz. Ed è qui, basato su questo nome di questo suo padre, che vogliamo cominciare a entrare a capire la situazione che Ezechia ha ereditato dai suoi antenati e da suo padre. Acaz era un re terribile, era un re cattivo. Però dobbiamo allargare un po' la visione per pensare a tutto questo accumulo che ha ereditato Ezechia. Adesso stiamo lavorando, come ho detto, nel, chiamiamolo giardino, anche se non è un giardino, sulla terra che c'è qui fuori. E mi veniva da fare il paragone di Israele a un giardino, a un pezzo di terra, se vogliamo. E se pensiamo alla storia di Giuda come a un terreno, possiamo pensare che questa terra, questo pezzo di terra, questo giardino, all'inizio è molto ben curato. Sotto Davide, sotto Salomone, questo giardino era esteso ed era ben curato, anche se già sotto il regno di Salomone comincia a spuntare un po' di erbaccia. Con Roboamo, che è il successore, il giardino ha subito delle devastazioni grandissime, e sotto il prossimo re arriva al punto di quasi essere completamente perso. Immagina che questo giardino che abbiamo fuori non è quasi neanche visibile, c'è tanta erbaccia, c'è forse anche delle pietre sopra, che nessuno saprebbe che una volta c'era stato lì un giardino. Però si dice di Abiam, uno dei bisbisnonni di Ezechia, tuttavia il Signore gli lascia una lampada, lasciando sussistere Gerusalemme. Potremmo immaginare che c'era un piccolo quadrante in questo grande terreno che era ancora un vecchio ricordo di quello che era stato una volta questo giardino molto steso. Non possiamo tracciare tutte le tappe di questo giardino che aveva sopravvissuto per più di 300 anni. C'era qualche spiraglio di luce di ripulirlo ai giorni di Uzia, per esempio, famoso re che era re durante il ministero di Isaia. Leggiamo che fece delle cose buone, anche se alla fine della sua vita cadde in idolatria, però anche lui finì lasciando il giardino con dell'erbaccia e dell'immondezza. Però il vero danno, il vero disordine che Ezechia ha dovuto ripristinare è stato creato da suo padre Acaz. Il danno fatto da Acaz potremmo portarlo fuori in tanti modi, però è riassunto meglio che in nessuna parte con le parole di Seconda Cronache 28:24. Cito questo versetto: Acaz radunò gli utensili della casa di Dio, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio. Pensate, chiuse la porta della casa del Signore, fece degli altari agli incroci di Gerusalemme. Lasciate che queste parole penetrino nei vostri cuori, nelle vostre menti. Chiuse le porte della casa del Signore. Qualche settimana fa stavamo chiudendo le porte in via Toscana e uscivamo con alcune persone della chiesa, eravamo un po' emozionati, tristi non è la parola giusta, un po' di nostalgia, però poi abbiamo riflettuto, abbiamo detto che brutto sarebbe se noi stessimo per chiudere le porte per non aprirla mai più. La gioia c'era perché sapevamo di chiudere di là per venire qua e aprire le porte di questo posto di adorazione, ma il re Acaz aveva l'intenzione di chiuderle definitivamente. Era un altro momento per Acaz, lui voleva aprire un po' gli orizzonti, voleva che si creasse un'altra atmosfera spirituale in Gerusalemme, bisogna essere più aperti. E forse la sua idea era: trasformiamo il tempio in una palestra o in una caffetteria, in un bar, qualcosa del genere. Aveva una nuova visione. E questa è la situazione in cui Acaz si trova di fronte. Non è soltanto la situazione spirituale che gli viene ereditata, che è un disastro, si parla anche del disordine che gli è toccato mettere a posto a livello politico. Se la prima responsabilità di un presidente del governo o di un re è preservare i confini del proprio territorio, Acaz ha fatto tutto il contrario. Sempre tornando a Seconda Cronache, potremo leggere riguardo la Siria che entrò dal nord, poi Giuda soffrì delle sconfitte da Israele e poi anche degli Edomiti e anche dai Filistei. Un bel disastro ha ereditato Ezechia, un bel disastro. E prima di andare al prossimo punto vorrei soffermarmi su alcune lezioni di questo primo punto. La lezione più importante sicuramente che vorrei trasmettere tramite l'esempio di Ezechia è che i disastri ereditati non devono sigillare il nostro destino. Prima cosa, ha ereditato disastri a tanti livelli, caos, disordine. E voglio dirlo alto e chiaro, che non deve segnare il nostro destino. Vogliamo focalizzare questo aspetto dei disastri ereditati, però vorrei anche che noi applicassimo quello che impariamo da Ezechia anche a forse disastri che noi stessi ci siamo creati. Certo, ereditiamo tante cose da altri, ma anche noi stessi. Molte volte ci tocca ripristinare cose che noi stessi abbiamo inguaiato. E se questo è il tuo caso questa mattina, ti sei scavato te stesso il buco in cui ti trovi, voglio che tu abbia speranza. Vedremo tra un attimo come Ezechia cambia la storia di Giuda e la sua propria storia, ma dobbiamo sottolineare questa verità, che ciò che ereditiamo non sigilla il nostro destino. E questo va molto controcorrente oggi, va molto controcorrente. Ci sono enfasi nella nostra società che ci vogliono far pensare, guardando indietro ai nostri passati di famiglia e di genitori, eccetera, eccetera, che quasi mandano il messaggio che noi siamo destinati a ripetere errori, abitudini che loro ci hanno consegnato. A volte cerchiamo cause del comportamento nelle nostre vite e alcune voci ci dicono di andare a vedere il modo in cui siamo stati cresciuti. Ora, non minimizziamo l'influenza che possono avere su di noi, ovviamente, i nostri genitori e le loro scelte, però l'esempio di Ezechia ci fa capire che c'è speranza per chiunque si trovi in una situazione del genere. Lasciate che vi dica, pochi di noi ci troveremo in una famiglia più disfunzionale di quella da cui viene Ezechia. Difficilmente avremo noi dei genitori come quelli che ha avuto lui, ma non significa che questo deve segnare il nostro destino. La seconda cosa che vogliamo attingere da questo punto principale è che forse sei in una situazione adesso in cui ti sta toccando raccogliere i pezzi di disastri creati da altri. Forse in un contesto di lavoro, forse in un contesto di famiglia, forse in un contesto di ministero, e ti cadono le braccia. E la prima cosa che ti viene in mente da dire è: che disastro! La seconda è: non è compito mio ripristinarlo. Però il primo è: che disastro! Devo ammettere che qualche volta nel progetto del ripristino della nuova sala mi è venuto in mente di dire: che disastro! Che cosa ci è stata, mi è stata data da ripristinare. Non avevamo molta scelta quando si trattava di cercare un posto più grande, dovevamo trovare per motivi economici un posto che era andato in fallimento e poi cercare noi di ripristinarlo. È già difficile, però quando la precedente gestione non è stata ideale, ti tocca ripristinare le scelte che hanno fatto altri. A volte ci tocca ricevere delle cose o delle situazioni in ottimo stato, e lì il compito di quello di cercare di migliorarlo, che non è una sfida facile, ma a volte ci tocca proprio ripristinare situazioni che altri ci hanno dato. E come detto, siamo tentati a dire: non è colpa mia, perché dovrei farlo io? L'ha creato l'altro il disastro. E questo mi porta alla terza cosa che vorrei dire in questo inizio di riflessione sulla vita di Ezechia. Se ti tocca dover ripristinare un disastro ereditato, e se ti viene in mente la frase "mica è colpa mia", voglio ricordarti di qualcun altro che si è preso la responsabilità di ripristinare un disastro che non era colpa sua. E ovviamente sto parlando di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha visto una situazione che non era colpa sua. L'essere umano si era conciato in una situazione disperata, e lui avrebbe potuto dire: ah, mica è colpa mia, mica devo rispondere io per quello che è successo. Ma non l'ha fatto, vero? Si è preso la responsabilità tua e mia. Voglio ricordarti che la situazione che si è trovato Gesù davanti era molto più caotica, molto più disordinata, molto più disperata di qualsiasi situazione che ci toccherà a noi di dover affrontare. Ricordati che per conto delle scelte tue e mie, si chiama peccato, ci siamo allontanati da Dio, ci siamo ribellati contro di Lui, li abbiamo offeso, abbiamo cercato di fare le cose a modo nostro, e così ci siamo cacciati in un guaio che ci ha portato sia la disgrazia che anche la condanna di un padre giusto. E lui cosa ha fatto? È entrato nella trincea, ha pagato il prezzo per i tuoi e per i miei peccati e ha ripristinato ciò che tu e io avevamo disastrato. Sei grato questa mattina per quello che Gesù ha fatto? Sei conscio della profonda gravità della situazione in cui ti eri cacciato? Anche se riusciresti, dal momento in cui ti rendi conto del disastro, di dire: bene, da oggi in poi raddrizzerò la mia strada, sarebbe troppo tardi, l'offesa è già stata fatta. E Gesù è venuto per cancellare i nostri peccati. Gesù ha dato il rimedio. Hai riconosciuto Gesù in questo modo nel tuo cuore questa mattina? Hai riconosciuto che solo Lui può tirarti fuori della condanna e dell'offesa che hai portato su il Padre Celeste? Seconda cosa che vorrei vedere della vita di Ezechia, dopo che abbiamo considerato il guaio che ha ereditato, e come lui è un agente di cambiamento per il bene. Guardate 3 e 4. Abbiamo letto un po' del background, della retroscena, della situazione in cui si era cascato. Guardate il versetto 3. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. E poi versetto 4. Soppresse gli altri luoghi, disfa tutta la il sistema di idolatria che c'era, fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Guardate Ezechia, un agente di cambiamento per il bene. Penseresti che un uomo che ha ereditato la situazione di Ezechia è irrimediabile, c'è niente da fare. Ormai Giuda è andata, ha chiuso le porte del Tempio, finita la storia di Giuda. Questi quadri poi dipingono una situazione ancora più buia della situazione. Leggiamo riguardo questi alti luoghi che erano ben insediati nella società di Giuda. Poi leggiamo di questo tipo di serpente di rame che era stato innalzato a Giuda e che era diventato oggetto di idolatria. Se volete leggere riguardo questo oggetto, la storia si trova in Numeri 21, giusto per dare qualche idea, è un momento in cui Israele ha commesso un atto di infedeltà e si stavano lamentando, come hanno fatto tante volte, del fatto che Dio le aveva fatto uscire dall'Egitto. Dio cosa fa? Manda dei serpenti e poi gli dice a Mosè di farsi questo serpente di rame affinché chiunque lo guardi possa essere salvato dal veleno da cui era stato avvelenato. Numeri 21, chiunque guarderà sarà salvato. E pensate che questo oggetto sicuramente era stato preservato come oggetto, un simbolo della salvezza di Dio, forse era stato messo in qualche museo, era stato messo perché giustamente portava un ricordo, ma in qualche momento della storia era stato portato fuori dal museo ed era stato messo su un altarino o su una piattaforma ed era diventato oggetto di adorazione. E sono passati quasi 800 anni. Pensate quanto era radicato questa superstizione nella società di Giuda. E poi immaginate che coraggio ci ha voluto per fare a pezzi questo serpente di rame. Tutti sappiamo come le persone si legano emotivamente a degli oggetti, a degli oggetti di superstizione. Le persone, immaginiamo, avevano delle portafortuna nella forma di un serpente, dicevano, ed è un colloquio di lavoro, preghiamo al serpente di bronzo affinché mi dia successo nel mio colloquio di lavoro. Ma che carattere questo di Ezechia, di un uomo che si rifiuta di essere schiavo del passato o delle circostanze, si rifiuta di accettare lo status quo e cosa fa? È un agente di cambiamento per il bene. Non è riportato qua, ma in Seconda Cronache ci dice un altro gesto di grande coraggio. Seconda Cronache 29:3, nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore. Anche lì ci ha voluto bel coraggio per riaprire. Ma che ci porti indietro? Ma come ci porti al Tempio? Ma noi siamo diventati tolleranti, abbiamo tante idee, abbiamo tante risorse spirituali. No, l'adorazione a Dio va attraverso il Tempio. Ha ereditato un bel disastro, ma vediamo qui che lui dimostra una determinazione, non si arrende finché non riesce a fare quello che Dio le ha detto di fare. Notate che questo aprire le porte del Tempio, come ho letto, succede nel primo anno del primo mese, non perde tempo. Primo anno, primo mese, lui è il re in carico, lui dice come prima priorità bisogna ravvivare la vera fede verso il Dio di Israele. Incredibile pensare al coraggio e a come lui è stato un agente di cambiamento nella storia di Giuda intera. E anche qui vorrei soffermarmi per esortarci a ciascuno di noi. Il punto che viene fuori da questo soppresse gli alti luoghi, a riaprì le porte del Tempio nel primo mese del primo anno. Voglio che sentiamo alto e chiaro che è possibile uscire dai circoli viziosi in cui pensiamo di essere intrappolati. È davvero possibile uscire da modi di pensare, di tendenze, da circostanze a cui noi sembra impossibile. Forse sei caduto questa mattina in una mentalità in cui pensi che è impossibile rompere gli schemi in cui ti trovi. È il tuo caso? Forse sei insediato in un modo subdolo, in un modo inaspettato. Le cose sono così, io sono così, non cambierà mai. Qui vediamo che è possibile essere un agente di cambiamento. Le cose possono cambiare. Forse non puoi essere un agente di cambiamento a livello di un re, ma sicuramente la prima persona con cui puoi essere un agente di cambiamento per il bene è con te stesso. Inizia con la tua propria vita. Ti sei abbandonato a un atteggiamento passivo. No, io non sono un grande lettore della Bibbia. No, ma io non sono una grande persona di preghiera. Carissimi, che tipo di linguaggio è questo? Che tipo di conclusione è questa? Beh, c'è una parola con cui descriverei questo tipo di autolinguaggio. Si chiama incredulità. Perché Dio può fare qualsiasi cosa. Ti sei abbandonato a un atteggiamento passivo. Forse dici, no, io non posso essere un agente del cambiamento per il bene nel mio gruppo di amicizie, le persone che frequento. E non voglio minimizzare quanto è difficile cercare di essere un agente del bene al lavoro o a scuola, nella combriccola di amici. È difficilissimo. Ma stai attento a quella vocettina che dice, no, io non riuscirò mai a influenzare queste persone. Certi modi in cui scherziamo quando siamo in gruppo, certi modi in cui parliamo del sesso opposto. No, no, ormai è così. Che tipo di linguaggio è questo? Non è il linguaggio di una persona di fede. In famiglia puoi essere un agente di cambiamento per il bene. No, non siamo una famiglia che legge la Bibbia intorno al... Non facciamo un momento di devozionale tutta la famiglia. Io e mia moglie non preghiamo insieme, non siamo i tipi. Che tipo di linguaggio è questo? Il Signore ci chiama ad altro. Il Signore ci chiama ad alzare l'asticella e con determinazione essere agenti di cambiamento. C'è una tendenza in alcune aree, in alcuni contesti, in alcune chiese, in cui la spiritualità si pensa di dimostrare con un afflusso di emozioni e di pianti. È bello avere i cuori scaldati per Dio, ma lasciate che vi dica, onorate a Dio con le vostre azioni. A che serve essere pieni di un'effusione, essere pieni di un tipo di preghiera che grida al cielo, ma se poi non c'è l'azione una volta che si esce da queste mura? È lì dove bisogna dimostrare il coraggio che il Signore ci mette nel cuore, la fede che noi abbiamo di fare una vera differenza, come ha fatto Ezechia nella sua storia. Non è questo che quello che ci insegna Ezechia ad essere agenti di cambiamento anche nelle situazioni più buie? No, mi hanno consegnato delle circostanze troppo difficili, più difficili di quelli suoi? Non penso. E per ultimo vogliamo considerare la causa del suo riuscire. Sembrerebbe che il messaggio che stiamo sentendo, che stiamo sviluppando, sarebbe un messaggio che puoi sentire in qualsiasi tipo di, non lo so, TED Talk o tirati su, raggiungi i tuoi obiettivi, sii l'agente di cambiamento che non voglio attuire, ma c'è una causa che è alla radice di qualsiasi atteggiamento, proposito, intenzione che tu puoi avere. E lo vediamo nella prossima sezione. Versetto 5 già ci dice il perché. Egli mise la sua fiducia nel Signore. Che parole, meravigliose parole vengono dette su Ezechia. Sono parole di grandissima lode, ma ci danno anche la ragione per cui lui è riuscito a mettere in ordine il disordine del passato e ad essere un agente di cambiamento. 7 frasi che ci fanno capire perché, versetto 7 dice, riusciva in tutte le sue imprese. Riusciva. Cos'è che lo ha contraddistinto nel panorama dei personaggi che vivevano ai suoi giorni. E questo, queste sei frasi che vediamo qui. La prima è: mise la sua fiducia nel Signore. Mise la sua fiducia nel Signore, per questo è riuscito. Se tu pensi di poter essere questo agente di cambiamento, se pensi di poter ripristinare circostanze passate, cose ereditate da solo, non ce la farai. Hai bisogno di mettere la tua fiducia nel Signore. La frase mettere la fiducia in qualcosa molte volte si usa nel contesto di mettere la fiducia nel denaro o mettere la fiducia in un esercito. Questi sono alcuni esempi di come questa frase viene usata in altri posti dell'Antico Testamento. Ma Ezechia mise la sua fiducia nel Signore. Mi ricorda la storia di un missionario di nome Hudson Taylor, famoso missionario in Cina, e racconta di una volta che andò a trovare una famiglia molto bisognosa, molto povera, e le avevano invitato a venire a pregare, e lui era contento di andare a pregare con questa famiglia molto povera, ma non si aspettava la prossima frase: puoi aiutarci, ci puoi i bambini hanno fame. E questa era un po' più difficile che rispondere alla richiesta di andare a pregare. Taylor aveva in tasca l'equivalente di 50 euro ed erano i suoi ultimi soldi. E il papà disse: puoi aiutarci? E lui cominciava a ragionare in se stesso dicendo: ah, se mi avesse chiesto 10 euro e avessi avuto il cambio 2 di 20, uno gliel'avrei dato, ma avendo solo il 50 non glielo posso dare. Se li do i miei ultimi, cosa farò io per mangiare? E mentre ragionava, gli venne questa frase in mente: è molto più facile confidare in Dio con dei soldi in tasca che quando le tasche sono vuote. Beh, com'è andata a finire? Li diede via questa famiglia, andò a casa, aveva l'ultimo pasto pronto, non sapeva come avrebbe mangiato il giorno dopo, andò a letto. E al mattino cosa è successo? È arrivato il corriere, bussato alla porta, un orario che non arrivava mai, e sapete, gli diede una busta, 50 euro, per rimpiazzare quelli che aveva dato via. A questo assomiglia mettere la fiducia nel Signore e spazzare tutte le cose che quando vengono un problema la mente spara a milioni di chilometri, allora devo fare questo, questo, questo. Si respira: Signore, aiutami tu. Signore, cosa vuoi che tu faccia? Signore, tu vuoi che questo progetto muoia o che vada avanti? Signore, toglimi tutto, io metto la mia fiducia in te. Come ha fatto Ezechia, come ha fatto Hudson Taylor. L'altra frase bellissima che vediamo qua, non le vedremo tutte per mancanza di tempo, sarebbe bello vederle tutte, dice qua: non ce ne fu nessuno simile a lui. Non vorresti che si dicesse questo di te nella tua generazione? Non lo diranno se non ti sei appoggiato sul Signore. Lì potrebbe succedere, se tu ti proponi non necessariamente di vorrei che tutti dicessero che non c'è nessuno come me, però che sia il risultato, che dicano: caspita, non conosco nessuno come Giacomino che ha fede in Dio per le cose che sono impossibili. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo, osservò i comandamenti, e il risultato è che il Signore fu con Ezechia e riusciva in tutte le sue imprese. Che frase! Riusciva in tutte le imprese. Qui c'è da stare attenti a non interpretare in modo sbagliato ciò che leggiamo qui. Potremmo cadere nell'idea che è un tipo di karma che sta succedendo qui con Ezechia. Faccio del bene e ricevo del bene. Come a volte si usa in alcuni contesti, do 50 euro e Dio mi darà milioni di euro in cambio. Non è questo il principio, quello più il karma, che non è biblico. ci porterebbe sulla strada di dire cose del tipo: ah, non ho letto la mia Bibbia oggi, per quello non ho trovato un posto per parcheggiare la macchina. Ah, avrei dovuto leggere. No, il principio che ci mette in evidenza questo versetto è ciò che insegna Ebrei 11,6. Ora, senza fede è impossibile piacerli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Qual è il principio della ricompensa che vediamo qui? Come spieghiamo il modo in cui lui è riuscito in tutte le sue imprese? E la risposta è questa: Dio ricompensa chi confida in Lui. Questo è il contraccambio, questa è la relazione che vediamo manifestato qui. C'è un principio spirituale della ricompensa per la fiducia posta in Dio. Questo principio io lo riassumerei con questa frase: segui Dio, riponi la tua fiducia in Lui e le cose andranno come devono andare. Vivi così. Riponi la tua fiducia in Lui, seguilo e le cose andranno come devono andare, che Lui definisce come successo. Non sempre si allinea con la mia definizione del successo, ma non importa. Se seguo Dio, se faccio di Lui il mio obiettivo, allora riuscirò. Forse questo riuscire sarà un riuscire nelle imprese, come ci dimostra una donna di nome Johnny Erickson Teda. Lei da ragazza rimase paraplegica e il riuscire nel suo contesto era riuscire ad essere un testimone della fedeltà e la bontà di Dio nell'essere paraplegici e testimoniare a milioni di persone della bontà di Dio vissuta nella sofferenza. Forse sarà questo il successo che toccherà vivere. Forse il successo è quando sei passato per il divorzio o per delle relazioni difficili con famiglia o con altri e in mezzo alla valle tu hai gioia e tu incoraggi altri e tu non ti fai assoggettare da tutto ciò che gli altri direbbero: ma come fai ad andare avanti? Io ho un Dio che mi sostiene. Non so che forma prenderà nella tua vita il riuscire in tutte le imprese, ma posso dirti che se ti proponi di fare qualsiasi cosa con il Signore sarà meraviglioso, sarà l'avventura della tua vita, sarà una cosa che ti forse porterà nelle altezze più alte, nelle valle più basse, ma sarà con Lui, camminerà con te e sarà meraviglioso. Forse addirittura ti troverai nel carcere con Paolo e Sila a cantare inni di gioia. Non te lo saresti aspettato, ma sarà meraviglioso. Concludo con la storia di due uomini d'affari che ho conosciuto, due uomini d'affari, e tutti e due si trovarono con delle situazioni lavorative molto difficili, tutti e due. Una persona per scelte fatte da altri e un altro per il Covid che l'aveva portato a veramente trovarsi alla frutta, diciamo. Non c'era prospettiva di poter salvare la situazione e uno delle due non faceva altro che recitare frasi negative, frasi di incredulità. Ah, non succederà mai. Ah, ma non c'è via d'uscita. Ah, ma è andato tutto in aria. E cosa è successo? Diventò sempre più negativo. Impiegati erano contagiati da questa negatività e tutto il contesto è diventato tossico, brutto. Ma la maggior parte andarono via, nessuno voleva avere relazioni professionali con lui. Ma l'altro uomo d'affari, davanti a una serie simile di circostanze, per la grazia di Dio lo affrontò. Dio decide il mio futuro, sarà Lui a portarmi avanti nelle circostanze favorevoli o sfavorevoli. A chi di due uomini d'affari vogliamo assomigliare? Problemi sono tanti, sfide sono tanti, situazioni ereditate sono tante. Se ti affidi al Signore, Lui ti porterà attraverso ognuna di esse e sarà un fine definito da Lui di successo. Caro Padre, grazie per l'esempio della vita di Ezechia. Grazie perché prima di tutto ci dimostra una vita in dipendenza di Te. Il punto più importante da ricordare è che è riuscito perché si è affidato a Te. Aiutaci a seguire questo esempio. E quando non riusciremo, Signore, Tu col Tuo Spirito ci ricorderai da dove siamo caduti e torneremo sulla giusta strada. E cercheremo il Tuo aiuto per tenerci uniti a Te, confidare in Te, osservare la Tua parola. E Signore, per la Tua grazia andremo avanti con la storia che Tu stai scrivendo per ognuno di noi. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.